SBS Italian.
Per cercare di decifrare la situazione abbiamo in collegamento Matteo Vergani, esperto di terrorismo internazionale, senior lecturer della Deakin University. Buongiorno Matteo.
Ciao Marco, ciao Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E allora la prima domanda è quella che abbiamo fatto, forse retorica: perché questo signore si trovava in libertà nonostante ci fossero grossi sospetti sulla sua attività?
Ma perché semplicemente è impossibile monitorare tutti coloro che sono sospetti alle autorità. Come sappiamo, abbiamo letto sui giornali, insomma, ci sono stati circa 280 persone alle quali è stato ritirato un passaporto, ci sono circa 400 persone di interesse per le autorità, quindi circa 400 persone monitorate per questioni legate al terrorismo. E se guardiamo agli amici e ai contatti personali di queste 400 persone, ci sono circa un migliaio di persone che potenzialmente, se succedesse qualcosa, diciamo, i media reagirebbero, o la comunità potrebbe reagire allo stesso modo, dicendo: ma come mai non è stato monitorato, come mai non è stato fermato prima? Per monitorare una persona, dipendendo da come la si monitora, ci vogliono almeno 10, se non 20-25 officers, quindi persone che spendono la loro giornata a seguirla, a cercare di capire che cosa sta facendo online, in rete e offline. Ci vogliono autorizzazioni, bisogna avere delle prove, degli indizi chiari che questa persona sta per compiere qualcosa di pericoloso e quindi va monitorata perché va fermata. E anche le autorizzazioni, grazie al cielo, viviamo in uno stato di diritto, insomma, viviamo in un posto dove la paura e la paranoia della sicurezza non ha calpestato le libertà individuali e lo stato di diritto. Quindi ci sono i diritti alla privacy, ci sono i diritti di parola, ci sono delle necessarie formalità anche dal punto di vista delle intelligence agencies, che devono comunque avere l'autorizzazione per monitorare le persone. Non possono decidere autonomamente e arbitrariamente di seguire qualcuno o di mettere cimici nelle case delle persone. Quindi, insomma, per tutti questi motivi è assolutamente impossibile pensare che uno Stato, soprattutto uno Stato democratico che difende i diritti dei cittadini, sia in grado di monitorare a tappeto migliaia di persone.
Matteo, poi magari ti chiederò qualcosa proprio su questo tema, ma vorrei fare un passo indietro su quello che hai detto, per l'appunto, ovvero l'abilità di monitorare perlomeno coloro i quali sono stati segnalati con un certo livello di pericolo. Secondo un articolo pubblicato sui quotidiani Fairfax oggi, secondo delle fonti interne all'ASIOL, l'agenzia dell'intelligence australiana, fonti anonime su questi articoli per l'appunto, costerebbe al governo almeno $1 miliardo all'anno e 9.000, e l'assunzione di 9.000 nuovi, insomma, membri dell'intelligence, quindi di nuovo personale, per, diciamo così, monitorare almeno i 400, quelli che vengono chiamati priority terrorism cases, quindi le 400 persone o situazioni che possano essere, insomma, le più pericolose, quindi neanche tutte quelle segnalate, neanche tutte le persone segnalate. Adesso, detto così, $1 miliardo all'anno sembrerebbe, insomma, una cifra gigantesca, ma se noi pensiamo ad investimenti in altri settori, manovre finanziarie da decine di miliardi negli anni futuri, tagli alle tasse e quant'altro, sembrerebbe in realtà qualcosa di possibile. Non credi che si potrebbe andare almeno in quella direzione? Oppure il rischio, come dicevi tu, per le libertà e per la privacy delle persone diventerebbe troppo grande, insomma?
Ma io farei, è chiaro che è arbitrario dove si possono dividere i soldi e scegliere di spendere meno da qualche parte e spendere di più dall'altra. Chiaramente non è questo l'unico aspetto della prevenzione del terrorismo che è possibile o anzi che va tenuto in considerazione. Quando si parla di rischio terrorismo, bisogna tenere in mente che c'è un atto violento e quindi ci sono, diciamo, tutta una serie di attività svolte a quella che si chiama disruption o alla prevenzione immediata dell'atto violento, fermare il violento prima che agisca, quindi c'è l'intelligence, c'è il training dei police officer che devono sapere cosa fare, eccetera, ma c'è tutto il mondo della prevenzione, c'è tutto il mondo di cercare di lavorare con le comunità, cercare di migliorare i risk assessment tools, cercare di far sì che, diciamo, a monte non succedano e non si creino le condizioni perché succedano questo tipo di atti, e anche quel mondo richiede investimenti. Inoltre io vorrei provare a fare un ragionamento un pochino più ampio. Perché esistono attacchi terroristi, di terrorismo? Che cosa vogliono le persone che li compiono? Vogliono esattamente questo, vogliono spingere le democrazie al limite. Cosa significa al limite? Vogliono obbligare a spendere più soldi, vogliono creare risposte esagerate che dividano le comunità all'interno delle democrazie. Vogliono far sì che, per esempio, in questo caso, i gruppi come l'ISIS fanno attentati nelle democrazie occidentali per far sì che ci siano risposte esagerate contro i musulmani e che i musulmani si sentano ancora più alienati, da poi far sì che la narrativa dell'ISIS si avveri. E cos'è la narrativa dell'ISIS? È quella che c'è una guerra, uno scontro di civiltà, e che i musulmani e il resto delle altre religioni o il mondo delle diciamo, democrazie laiche sono in guerra. Questo non è vero, e quindi dare una risposta unita e evitare che si creino divisioni è un altro miglior modo, diciamo, per rispondere in maniera efficace agli attacchi di terrorismo. Quindi, prendendo tutto questo in considerazione, forse sì, si potrebbe magari spendere più soldi nell'intelligence, ma non dimentichiamoci che è molto importante investire risorse anche in altri settori, che sono quelli della prevenzione, che sono quelli della relazione con le comunità, che forse sono settori più efficaci dove, diciamo, investire risorse.
Oltretutto vorrei fare l'avvocato del diavolo qui e mettere tutto in prospettiva. È vero, i fatti di venerdì hanno colpito tutti noi, anche me personalmente. Però in realtà, se mettiamo in prospettiva la cosa, insomma, negli ultimi 10 anni o 15 anni, le vittime di atti di terrorismo, nella fattispecie terrorismo islamico, non sono nemmeno paragonabili alle vittime di o quasi qualunque altra causa di morte in Australia. Quindi c'è proprio questo aspetto anche di dover mettere le cose in prospettiva, e magari le autorità stanno veramente svolgendo un lavoro positivo, almeno per quanto possibile.
Cioè, hai ragione, la potenza del terrorismo è quella che dà la percezione di non controllare e crea anche una certa, diciamo, sconvolgimento morale nella popolazione. Ma assolutamente, noi dobbiamo ricordarci che circa 18 attentati sono stati sventati tra 2015 ed oggi in Australia. Questo vuol dire che il sistema di prevenzione, la relazione con le comunità, l'intelligence, la comunità dell'intelligence funziona molto bene in Australia, funziona forse molto meglio che in altri paesi, oserei dire. Quindi sicuramente questo va preso in prospettiva. Poi chiaramente ogni morte è sconvolgente ed è un'esperienza totalizzante, soprattutto per chi conosceva la vittima. Però ovviamente, prendendo in prospettiva, dobbiamo ricordarci che la prevenzione di qualsiasi fenomeno, il terrorismo, ma può anche essere una malattia o può anche essere qualsiasi altro rischio che esiste nella nostra società, non è mai una prevenzione al 100%, non può esistere una prevenzione al 100%, e questa è una condizione umana totale. Perché dobbiamo pretendere che diciamo ci possa essere una prevenzione totale rispetto al terrorismo al 100%, mentre moltissime altre cose, dagli incidenti stradali a qualsiasi altro rischio che nella nostra vita quotidiana affrontiamo, invece accettiamo che ci possono essere dei piccoli casi in cui il rischio si avvera.
Senti Matteo, per concludere, si è parlato molto del cosiddetto modello Londra, ovvero creare una squadra di intervento rapido, come un po' vediamo in alcuni film in cui sembra che ci sia appunto un comitato antiterrorismo sempre pronto ad intervenire in tempi brevissimi. È realizzabile ciò, oppure per l'Australia è a bridge too far, come si suol dire?
Ma anche qui è una scelta rispetto a dove investire, se partiamo dall'idea della prevenzione all'intervento dopo che succede l'atto, è una scelta rispetto a dove investire le risorse. Sicuramente ci vogliono risorse anche nella direzione di cosa fare dopo che succede, ma io credo personalmente che sia più efficace investire risorse nella prevenzione. Detto questo, non esiste il teletrasporto, quindi non c'è possibilità che questa squadra possa arrivare immediatamente a rispondere a ogni situazione. Forse se si crea un caso tipo quello dell'Int Café a Sydney, dove c'è diciamo una situazione prolungata, allora sì, può essere efficace, ma altrimenti, diciamo, educare la cittadinanza, la popolazione e il personale di polizia che pattuglia le strade a reagire in maniera corretta è sicuramente molto, ma molto più efficace, perché saranno i first responders, sono le persone, siamo noi che ci troveremo, spero di no, ma che rischiamo di trovarci davanti a un evento del genere. La squadra di prima risposta comunque sia arriverà dopo e anche, diciamo, a cose fatte nella maggior parte dei casi.
Matteo Vergani, senior lecturer della Deakin University ed esperto di terrorismo internazionale, grazie per essere stato con noi questa mattina e per aver cercato appunto di scavare oltre i titoli, perché purtroppo quando ci sono circostanze di questo genere si tende a leggere soltanto il titolo e non andare mai in profondità. Grazie e appuntamento ad una prossima occasione.
Grazie, ciao Marco, ciao Davide, ciao a tutti.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.